Porto Palo, correnti di idee, dialoghi, interviste e approfondimenti sul nostro tempo.
In collaborazione con Libreria Esoterica e Filosofica Ibis, in via Castiglione 31 a Bologna. Telefono 051 23 98 18. www.ibisesoterica.it.
Cina e Russia, due paesi con un destino molto diverso, anche se con una storia che per un certo periodo li ha accomunati, con una matrice ideologica che li ha accomunati, cioè il marxismo, con un destino invece adesso economico molto diverso. La Russia ha vissuto una transizione molto conflittuale, la Cina invece graduale, un graduale trionfo economico. Cina e Russia, due transizioni a confronto, e il volume curato dal professor Iannini per la Franco Angeli, è proprio il professor Iannini che si occupa dei sistemi bancari. Abbiamo chiesto come mai due sviluppi così differenti per due paesi che si evolvono dal socialismo reale.
La Russia ha adottato sin dall'inizio, insomma, un approccio di tipo shock therapy. Questo approccio corrispondeva tra le altre cose anche ad orientamenti che in qualche modo provenivano dagli organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale. In parole povere, bisognava adottare un meccanismo di liberalizzazione, di privatizzazione spinto, immediato, in modo da creare una rivoluzione nei meccanismi economici del paese. Questo era positivo sulla carta, in pratica la sua traduzione, per una serie anche di retaggi del passato, di frizioni istituzionali, ha causato tutta una serie di problemi. Uno dei primi effetti, delle prime conseguenze abbastanza gravi che è conseguito a questo approccio di, chiamiamola, shock therapy, di terapia d'urto, violenta, immediata, è stata l'inflazione, una fortissima inflazione dei primi anni 90. Ecco, questo ha causato problemi relativi alla distribuzione della ricchezza, disagi, fuga di capitali, eccetera. E quindi ha fatto crollare in maniera molto forte il PIL, il prodotto del paese, più del 30-40% in poco tempo. E quindi ha rallentato poi la ripresa nel periodo successivo. Cioè, in parole povere, la Russia, il sistema russo, economia pianificata, anzi il modello di economia pianificata per eccellenza, no? Non era in grado probabilmente di adottare una terapia così violenta. Questo paese si è ripreso in pratica soltanto negli ultimi anni, no?
Diciamo nell'epoca Putin.
Nell'epoca Putin, ma a parte il discorso Putin, quello è un discorso più politico, ma usufruendo anche di un fatto che ha avvantaggiato questo paese, cioè una risorsa, no, di cui questo paese ha potuto usufruire, che è stato l'aumento dei prezzi del petrolio. Insomma, c'è un differenziale di prezzo. C'è una soglia di prezzo al di sopra del quale l'economia russa va bene. Quando il prezzo del petrolio cade, lì incominciano i guai, perché è un'economia molto squilibrata dal punto di vista settoriale, che dipende per più del 50% dalle risorse petrolifere. Quindi soltanto negli ultimi anni è riuscita in qualche modo a mettersi in carreggiata.
Shock therapy per la Russia, per la Cina invece?
Con la Cina il discorso è completamente diverso. E lì veramente l'analisi politologica ed economica trova delle grosse difficoltà, perché non è riuscita tutt'oggi ad inquadrare in modo corretto le dinamiche politiche economiche di questo paese, che riserva parecchie sorprese. La Cina no, la Cina non ha affatto adottato una shock therapy, ma forse in linea con una vecchia tradizione, millenaria tradizione del pensiero confuciano, ha introdotto delle riforme graduali. Cioè ha cambiato un pezzettino poco per volta dell'economia del paese, con un processo che potremmo chiamare di stop and go, cioè le riforme si fanno quando è possibile, quando incominciano dei problemi si rallentano e poi si riprende magari nel periodo successivo, no, quando le cose vanno meglio e si vede che le riforme hanno avuto successo, no? Ecco, questo è avvenuto a partire dai primi anni Ottanta in molti settori dell'economia cinese, ma soprattutto l'inizio è stato questo, l'incipit è stato questo nel settore agricolo. Cioè, la Cina ha iniziato ad attuare le riforme nel settore agricolo e a metà degli anni Ottanta poi invece ha affrontato il discorso delle imprese di Stato, questa pletora di imprese inefficienti che avevano bisogno di essere ristrutturate, ammodernate, in qualche modo per essere competitive e per subire una trasformazione settoriale e strutturale che vedeva l'economia cinese orientata verso i grandi settori di base della siderurgia, dell'industria pesante, eccetera. Infatti oggi la Cina è uno dei paesi, la prima diciamo officina fabbrica del mondo, ma nel senso che produce anche beni di consumo durevoli che esporta in tutto il mondo. Ecco. Quindi diciamo il gradualismo è stato un po' la chiave di successo dell'economia cinese, il pragmatismo, il gradualismo e poi, io non dovrei dirlo io, ma insomma è una cosa che è riconosciuta un po' da tutti gli analisti, i commentatori, gli addetti ai lavori, insomma è un'economia che si basa su un sistema autoritario. Quindi c'è ancora un'economia di comando sostanzialmente, quindi un sistema economico che ha una direzione forte, no? Proprio perché è ancora un regime a partito unico. Loro si definiscono un'economia socialista di mercato, che è una specie di contraddizione in termini, insomma.
Assolutamente,
però,
assolutamente.
Però dai suoi frutti, sì. Ecco, cioè questo sorprende un po' tutti gli studiosi, gli osservatori di questo paese.
Dal suo punto di vista, dai suoi frutti. Dal suo punto di vista, professore, proprio dal punto di vista del mercato bancario, com'è la situazione in Cina?
Dunque, dal punto di vista per quanto riguarda il ruolo del settore bancario, io definirei lo sviluppo economico cinese uno sviluppo trainato dal credito, no? Credit oriented, o banking oriented, cioè una parte considerevole, importante dello sviluppo economico della Cina è stato realizzato puntando proprio su queste grandi banche di Stato, trasformate, ammodernate, riformate secondo meccanismi e principi che corrispondono agli standard occidentali, però non ancora al livello delle banche, sono grandissime banche, intendiamoci, cioè più grandi delle nostre, manovrando il sistema bancario, i politici economici cinesi sono riusciti a creare un canale importante, che è il canale principale in Cina, di finanziamento ai settori industriali. La Cina è uno dei più grandi paesi risparmiatori del mondo e lo sviluppo economico cinese degli anni 80 ha creato una massa di risparmio enorme in Cina. Questa massa di risparmio, è fortissima la formazione del risparmio, viene convogliata ancora oggi al settore bancario e il settore bancario, diciamo, dominato da quattro grandi banche di Stato, che quindi rispondono ancora ai principi, agli orientamenti del Consiglio di Stato e quindi dell'organo di direzione politica economica, devolvono le loro risorse, il credito, ai settori industriali del Paese. E quindi diciamo, c'è una questa grossa quantità di risparmio, enorme quantità di risparmio attraverso i processi di trasformazione che svolge il sistema bancario vanno a finanziare le attività produttive del paese, con un inconveniente però, il settore bancario serve ai politici, alla direzione politica cinese, ai policy maker, anche per tenere in piedi quelle industrie di Stato obsolete che non potrebbero reggere sul mercato, quindi svolgono anche questa funzione diciamo di sostegno inefficiente di quel nucleo di imprese di Stato, di quelle produzioni che non avrebbero mercato, che sono un residuo della vecchia economia pianificata socialista. Su questo c'è una certa divergenza, devo dire. Secondo alcuni, adesso io gliela sintetizzo in modo così molto
certo.
breve, ecco. Secondo alcuni commentatori, anche americani, questa è la vera contraddizione del sistema economico cinese, cioè la Cina non potrà continuare a finanziare in maniera indefinita, insomma, ancora per molto tempo queste imprese di Stato, cioè il rischio è quello di una crisi finanziaria o di una forte inflazione o di un deficit pubblico insostenibile. Secondo altri invece, e qui è difficile esprimere un giudizio perché le statistiche sono molto imperfette ancora, dal punto di vista della, diciamo, dell'informazione statistica la Cina è un paese abbastanza ermetico, insomma non si riesce ancora a capire bene quali sono i dati veri, quindi secondo invece un'altra corrente di pensiero in realtà questo è un problema che non ha grande rilevanza, in realtà la Cina riuscirà tranquillamente a risolvere questo problema delle industrie obsolete, riuscirà in qualche modo a chiuderlo, a privatizzarle e quindi a creare diciamo uno standard, a migliorare lo standard di efficienza del paese, insomma, ecco. E lì diciamo questo punto rientra nel dibattito che risponde un po' a questo quesito, a questa domanda: è sostenibile ancora per molto tempo lo sviluppo economico cinese oppure sta accumulando una quantità di contraddizioni tali da implodere nei prossimi 10 anni, no? E quindi in qualche modo un'implosione, uno sgonfiamento che avrebbe ormai avrebbe delle ripercussioni enormi e pericolose anche per il sistema economico mondiale. Ecco, questa è la situazione, insomma.
La voce che abbiamo sentito era quella del professor Iannini, Cina e Russia, due transizioni a confronto, Franco Angeli. Adesso Popolare Network con le ultime notizie. Buona giornata.
Avete ascoltato Porto Palo, correnti di idee, dialoghi, interviste e approfondimenti sul nostro tempo.
In collaborazione con Libreria Esoterica e Filosofica Ibis, in via Castiglione 31 a Bologna. Telefono 051 23 98 18. www.ibisesoterica.it